Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 92esima conversazione su Edelstein che porta il titolo Il castello della coscienza. Come abbiamo avuto modo di dire già nella precedente conversazione, iniziamo quest'oggi a trattare l'ultima delle opere spirituali di Edelstein, che porta il titolo Via della conoscenza di Dio ed è una riflessione sulla teologia simbolica dello pseudo Dionigi l'Areopagita. Ecco, ho pensato che forse sarebbe opportuno per meglio comprendere ciò che dice, impiegare una parte di questa conversazione alla presentazione di Dionigi l'Areopagita, che è un padre della Chiesa vissuto nel VI secolo e che sicuramente è tra i meno conosciuti. Meno conosciuti intendo dire rispetto ai grandi Cappadoci, Sant'Agostino, San Girolamo, eccetera, eccetera. Quindi dedicherei ora qualche minuto proprio alla presentazione di questo padre della Chiesa e del suo pensiero. È l'autore che si è fatto passare per Dionigi, convertito da Paolo all'Areopago, è stato accettato fino all'epoca del Rinascimento, ma in teoria, in pratica, fino al XIX secolo, con il nome di appunto Pseudo Dionigi l'Areopagita. Però appunto è in realtà un autore sconosciuto. Sconosciuto intendo dire di cui si ignora la vera identità. Si sa solo che è un teologo legato alle lotte cristologiche del V e del VI secolo, quindi siamo già dopo il Concilio di Calcedonia, e che presenta delle forti dipendenze dallo scritto Parmenide di Platone, come anche da filosofi neoplatonici come Proclo e Damascio. Ci sono inoltre nella sua riflessione teologica degli forti influssi dei padri della Chiesa alessandrina e dei Cappadoci. Analizzando le sue opere, si è pensato di datarlo nel primo quarto del VI secolo. Molte sono state le opere che hanno reclamato la paternità dell'Areopagita. Ma attualmente si è arrivati a considerare come certa la paternità di solo quattro opere. Queste quattro opere sono i Nomi Divini, che analizzano i nomi dati a Dio dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione, e sono per questo autore l'occasione per affrontare la questione degli attributi di Dio, cioè a partire dal nome, vedere qual è l'aspetto, la caratteristica che risalta dell'identità di Dio. La seconda grande opera è la Teologia Mistica, che in realtà è un'opera importante, ma anche molto breve, che parla dell'unione dell'anima con Dio e insiste moltissimo sulla teologia negativa, cioè sull'incapacità che la persona ha di conoscere Dio, quindi a partire da ciò che sicuramente Dio non è, questa ignoranza diventa feconda perché si ha in realtà è una via di conoscenza. La terza opera è la Gerarchia Celeste, in cui viene presentato il mondo angelico e la sua organizzazione. E la quarta opera è la gerarchia ecclesiastica, cioè la Chiesa e i suoi sacramenti. Ci sono poi delle lettere che sembrano essere delle specificazioni e dei completamenti di queste quattro opere. Si è arrivati ad attribuire la paternità a questo autore per una grande similitudine di tipo linguistico e per una medesima modalità di affrontare le problematiche. Ecco, questo è stato il criterio di discernimento per appunto definire la paternità ed escludere invece altre opere che pure la reclamavano. Al centro della riflessione di questo autore c'è la cristologia ed è il motivo per cui appunto viene ricordato tra i padri della Chiesa. per questo pseudo Dionigi, Cristo, cioè Gesù, è una delle ipostasi della Trinità, e questo è appunto quello che ormai viene chiaramente definito dopo il concilio, praticamente dopo i padri cappadoci. E sono i padri cappadoci che sono arrivati alla definizione della Trinità, no? Quindi come una sola sostanza, tre ipostasi, tre persone. Ma quello che in modo particolare Dionigi sottolinea è la dimensione dell'umanità di Gesù, è realmente uomo secondo la totalità della sua essenza. Per lo pseudo Dionigi, Gesù e Verbo sono praticamente, Verbo si intende ovviamente quello con la V maiuscola, sono praticamente dei sinonimi. E quindi l'attività più tipicamente divina, fino alla che è l'incarnazione, è la stessa incarnazione, e presuppone una totale comunicazione tra la parte umana e la parte divina in Gesù. Questo significa, però, dall'altra parte, troviamo che, pur parlando dell'umanità di Gesù, non arriva mai a specificare, a parlare in modo esplicito del corpo e dell'anima di Gesù, cioè è veramente Dio, però sappiamo che l'uomo è costituito di corpo e anima. Ecco, in Gesù anche sicuramente c'è una parte di corpo e una parte di anima, ma Dionigi non arriva a distinguere in maniera precisa questo aspetto. Insiste molto sull'agire umano di Gesù, però allo stesso tempo trascura la sua dimensione storica. Possiamo ancora dire che la sua originalità sta nella sua metafisica cristiana e nella sua spiritualità. È sicuramente un autore che si dedica molto alle realtà intelligibili, cioè quelle che sono conoscibili, ma al di là della dimensione sensibile. E riparte dal concetto di uno. L'uno è naturalmente Dio, Trinità, ma uno. E che l'uomo può arrivare a conoscere soltanto attraverso un cammino negativo di purificazione e di eliminazione. Per questo si parla di teologia apofatica oppure teologia negativa, cioè non arrivi a conoscere ciò che Dio è in se stesso, ma mediante una purificazione tu arrivi a capire ciò che sicuramente Dio non è. E questo aiuta a liberare sicuramente la propria conoscenza e la propria esperienza spirituale da ogni qual tipo di antropomorfismo, cioè di attribuire a Dio caratteristiche che in realtà sono proiezioni della nostra umanità. E in questo modo, egli arriva a dire che al principio c'è Dio, sicuramente, che è l'essere, che è il bene, che è l'intelligenza e che è la vita. Questo Dio che è l'uno, in realtà, non è chiuso in se stesso, né come unità né come trinità, come unitrinità, ma è un Dio che per amore esce da se stesso e senza degradarsi si presenta nella molteplicità della realtà. Quindi la realtà creata partecipa e rivela la presenza divina pur nei limiti della materia. E questo è come dire il secondo momento, cioè il primo momento è l'unità di Dio, il suo essere uno, il secondo momento è l'uscita che Dio fa da se stesso per rivelarsi sostanzialmente all'interno della creazione. Questa creazione però, proprio perché è creazione e non è creatore, è limitata, quindi manifesta qualcosa di Dio, ma mai la pienezza di Dio. L'uomo ha la possibilità, entrando in contatto con la creazione, di conoscere Dio per come egli si manifesta nel molteplice. A questo punto avviene il terzo passaggio, che è il passaggio della conversione dell'uomo, cioè il partire dal molteplice e arrivare appunto tramite la via apofatica, la teologia negativa, risalire a quello che è l'uno. E quindi in questo modo si ha un percorso di conoscenza divina. Queste tre fasi in realtà sono piuttosto caratteristiche di Dionigi, perché ritma un po' tutto sul concetto di triade. Per esempio, quando nell'opera sulla gerarchia celeste divide questi gruppi in tre. Sono tre le intelligenze angeliche, sono divise in tre gruppi e sono i nove cori angelici. Lo stesso per quanto riguarda la gerarchia ecclesiastica, si ha una triade iniziatrice o sacerdotale, vescovi, presbiteri, ministri, una triade iniziata, l'ordine della perfezione e i fedeli. E lo stesso per gli ordini imperfetti, si hanno i catecumeni, gli ossessi e i penitenti. La gerarchia umana, spirituale e materiale, condivide sia le contemplazioni intelligibili sia i simboli sensibili. Si nota però come anche in questo gioco del tre, è una modalità che a noi sicuramente risuona assolutamente estranea, lontanissima probabilmente dal nostro modo di pensare, però in realtà rispecchia quello che è il neoplatonismo, ed è probabilmente Dionigi l'Areopagita l'autore che più di ogni altro attinge a piene mani alla filosofia platonica e soprattutto neoplatonica. Però è anche quella che la cristianizza. Non prende semplicemente la struttura o la modalità di argomentare come avevano fatto praticamente tutti i padri della Chiesa. Apro una parentesi. A parte i primi inizi dell'epoca subapostolica e poi dei padri apologisti, poi a partire dal secondo secolo, lo sforzo che i grandi pensatori cristiani fanno è quello di far interfacciare la novità della rivelazione cristiana con la cultura, la grande cultura del tempo, che era la cultura greco-romana. Quindi con quell'immenso monumento di riflessione filosofica che caratterizzava la sapienza del tempo. Ecco, quello che i grandi padri hanno fatto, ricordiamo in particolare i tre grandi cappadoci per quanto riguarda l'Oriente, però non di meno in Occidente, si pensi a San Girolamo, a Sant'Agostino, a Sant'Ambrogio, è stato proprio quello di esprimere la fede con le categorie culturali del tempo. Questo è sempre molto importante, perché altrimenti non è possibile un annuncio evangelico all'uomo contemporaneo. Ecco, ebbene, quello che Dionigi ha fatto è proprio stato quello di prendere le categorie filosofiche del neoplatonismo e di cristianizzarle, cioè non soltanto di esprimerle con la forma filosofica del tempo, ma proprio di immettere la rivelazione dentro gli stessi concetti neoplatonici, cioè non solo di parlare il linguaggio, ma i concetti neoplatonici imbibirli di cristianesimo. Ecco, questo è probabilmente un tentativo di inculturazione assolutamente profondo ed è come un evangelizzazione radicale della cultura e del contesto in cui si vive, ed è la modalità per incontrare appunto l'uomo del tempo lì dove egli è. Per quanto riguarda invece la spiritualità di Dionigi l'Areopagita, possiamo dire che egli sottolinea il fatto che l'uomo vive di segni, cioè la persona umana, per il semplice fatto di essere composta di, di corpo e quindi di sensi, ha bisogno anche di concretezza, ha bisogno di segni. E quindi si sofferma sul fatto, a partire dalla Sacra Scrittura e dai nomi divini, che manifestano le caratteristiche di Dio, passa poi ai sacramenti, che sono appunto l'espressione della potenza salvifica di Dio nella storia, che passa attraverso la concretezza di gesti e anche di elementi. Si pensi all'acqua del battesimo, all'olio per l'unzione, per la cresima, al pane e al vino, eccetera, eccetera. È molto sensibile anche all'aspetto estetico e dunque materiale, però non si ferma a questo primo impatto. Al contrario, invita ad andare attraverso sempre una purificazione di tipo negativo, ad andare al di là di quello che il segno rappresenta, per arrivare a una percezione, a un'esperienza interiore profonda di ciò che Dio è, passando appunto per ciò che Dio sicuramente non è. In questo modo si passa attraverso la materia e allo stesso tempo si arriva a liberarsi dalla materia, perché si ha come un'illuminazione interiore divina, e in questo modo è quello che anche del resto anche i padri cappadoci dicevano. Padri cappadoci, mi riferisco a Basilio, a Gregorio Nazianzeno, a Gregorio di Nissa, cioè si arriva a quella che è una deificazione, cioè alla possibilità di unirsi nella propria interiorità al Dio vivo e uno, facendo un'esperienza profonda interiore di lui, andando al di là della materia e della propria sensibilità. È un cammino di tipo contemplativo che trova il suo apice in una sorta di unione estatica e in cui si è nella massima oscurità, e proprio all'interno di questa massima oscurità si percepisce una rivelazione di Dio, cioè Dio si manifesta all'anima della persona. In questo modo svaniscono le immagini, svaniscono le idee, c'è come un blocco dei sensi, è ferma l'attività cognitiva e quello che si ha è un moto di abbandono in Dio, perché si percepisce che egli trascende, che Dio trascende ogni conoscenza e lo si percepisce come il totalmente altro da sé, che però non è isolato, ma che chiama a una relazione e a una comunione con lui. Tutto questo che si è andato dicendo, che sembra tanto difficile, detto con grandi paroloni, però in realtà non è molto lontano da quello che abbiamo sempre detto anche a proposito del castello interiore di Teresa d'Avila, cioè il percorso che lei ci ha fatto fare attraverso le varie stanze in realtà era proprio un andare dall'esteriorità all'interiorità, e all'interno di questa interiorità liberarsi, trascendere la materia e il sensibile per arrivare alla settima stanza, dove si incontra la Dio, ecco, e questo Dio è sicuramente il totalmente altro, ma è anche il totalmente relazione. In fondo l'esperienza spirituale poi è sempre questa, detta con parole diverse, arrivando da vie diverse, ma alla fine c'è sempre proprio il trascendimento della materia e della sensibilità. Non l'annullamento, perché è impossibile per ogni essere umano, perché siamo fatti di corpo, però siamo chiamati a passare, a fare esperienza della corporeità, ma anche a trascenderla e a andare oltre questa. Ecco, quello che è interessante anche dire è che Dionigi non fa di questa esperienza un'avventura solitaria, cioè non è la persona che entra sempre di più nella propria interiorità da solo, ma è una dinamica di tipo spirituale che si vive all'interno della Chiesa. Dire che è una dinamica spirituale significa che è una dinamica che ha per autore primo lo Spirito Santo. Spirituale significa che ha per autore proprio lo Spirito Santo. E proprio perché è un'esperienza di Spirito Santo, non può avvenire che all'interno della Chiesa. Quali sono gli strumenti? Sicuramente quelli più idonei sono i sacramenti, che sono lo strumento, la via normale della grazia. Ovviamente i sacramenti passano attraverso dei riti, quindi passano attraverso dei gesti concreti, passano attraverso degli elementi e quindi coinvolgono la nostra sensibilità e la nostra corporeità, però noi sappiamo che la loro azione è efficace al di là della materialità, trascendendo la materialità. E lo stesso è appunto, è proprio è questo il cammino spirituale, passare attraverso la materialità per poi arrivare a trascenderla. E l'apice di questi sacramenti è l'Eucaristia, perché è proprio il sacramento della comunione con Dio. Dionigi l'Areopagita non è un pensatore o uno spirituale isolato, ma è profondamente legato, come abbiamo visto, alla tradizione intendo dire dei padri della Chiesa, e nello stesso tempo è perfettamente inserito nel suo contesto storico proprio per intendo dire per il platonismo e per il neoplatonismo. Il suo parlare è intriso sia di sacra scrittura che di tradizione. Sceglie di celarsi dietro uno pseudonimo. Se però rimane celato il nome, non rimane nascosta la sua grande mente filosofica, la sua anima mistica e anche la sua estrema sensibilità per tutto ciò che è bello. E questo appunto fa comprendere come proprio è nella sua natura riuscire a cogliere ciò che è appunto sensibile, materiale, proprio perché lo affascina e nello stesso tempo riesce anche a prendere la giusta distanza, cioè a gustarne tutta la bellezza, ma a vedere in essa un richiamo di qualche cosa che sta dietro la bellezza stessa, quindi Dio. Non è passato alla storia per l'esegesi biblica, anche se nelle sue opere si percepisce la sua conoscenza biblica, ma a differenza di altri autori, pensiamo per esempio a Origene, certamente siamo in altre epoche. Però comunque sono stati proprio, o anche a San Girolamo, no? Legati profondamente alla traduzione, al commento della Sacra Scrittura. Ecco, Dionigi no, è proprio teologo, non è un biblista. È un teologo ed è profondamente legato, come abbiamo detto finora, alla dimensione filosofica. Ma la sua influenza all'interno della Chiesa è molto forte, soprattutto in Oriente, e si nota il suo influsso su padri praticamente contemporanei, quali ad esempio, o subito successivi, quali ad esempio Massimo il Confessore per l'Oriente. Anche in Occidente ha esercitato il suo influsso, soprattutto su Giovanni Scotto Erigena, un filosofo e teologo irlandese vissuto tra l'810 e l'870, appunto in Irlanda, e questi ne ha tradotto praticamente tutte le opere. Anche il Medioevo si è dimostrato molto sensibile all'opera dello pseudo Dionigi l'Areopagita. E il Rinascimento ne ha continuati gli ideali. In realtà, se ha avuto grande fortuna in questo periodo, non di meno ne ha avuto poi nel XX secolo, XIX-XX secolo, basti dire appunto che proprio un'autrice come Edith ha deciso proprio di dedicare uno dei suoi scritti spirituali proprio allo pseudo Dionigi, l'Areopagita. Ecco, ci fermiamo finalmente per un intervallo musicale. Chiedo scusa per questa lunghezza, però mi sembrava importante proprio collocare la riflessione di Edith in un contesto che la rendesse molto più comprensibile. Iniziamo ora a leggere, per quel poco che possiamo, perché ci rimangono pochi minuti in realtà, quello che è il commento di Edith. Intitola il primo paragrafo Gli scritti di Dionigi o Corpus Dionisiano. Dice Edith: Fra le principali forze di movimento che, in modo particolare, hanno dato forma al pensiero occidentale del Medioevo, quello che abbiamo appena detto, dal quale sono state armonizzate, si possono distinguere tre grandi correnti spirituali, la cui eredità continua ad animare il nostro tempo e ad agirvi. Ad esse si devono anteporre il fondamento della rivelazione e il suo contenuto. Tali correnti sono vie diverse per mezzo delle quali comprendere, interiorizzare il messaggio della Bibbia e incarnare la parola di Dio nel lavoro spirituale dell'uomo, ottenendo così dei risultati che sono un insieme vivo di sapienza divina e di sapienza umana. Scusate. Dell'intera opera di Tommaso d'Aquino emerge chiaramente l'influsso che queste tre correnti hanno avuto su di lui. E forse per nessuna altra via hanno esercitato un'eco maggiore sulle epoche ulteriori. Intendo qui il pensiero greco, soprattutto quello di Aristotele, tutte le opere di Sant'Agostino e l'eredità dell'Areopagita. Apro una parentesi che avevo detto probabilmente l'altra volta. Questo scritto viene redatto da Edith. Nel 40-41 su richiesta della rivista americana The Thomist, quindi ha un'impronta chiaramente tomistica. Diciamo, quando si pronunciano questi nomi, cioè Agostino, Dionigi e Aristotele, è immediatamente evidente che non si tratta di correnti rigorosamente distinte. Sia Agostino sia Dionigi, ciascuno a suo modo, vengono dal pensiero greco. Essi hanno già compiuto in modo approfondito quel grande lavoro di riflessione che, con il loro aiuto, verrà ripreso alcuni secoli dopo. Ecco perché l'incidenza sul pensiero è essenzialmente un'altra rispetto a quella immediata dei filosofi greci. Per alcuni può risultare sorprendente collocare accanto ad Aristotele e ad Agostino l'Areopagita, ma non mi pare esagerato farlo, anche se oggi la conoscenza delle fonti del suo pensiero sembra non vada al di là della cerchia degli studiosi competenti e di qualche simpatizzante. Ecco, quello che appunto dicevamo prima rispetto ai grandi padri della Chiesa, lo pseudo Dionigi è proprio praticamente sconosciuto. Eppure il suo influsso oltrepassa la conoscenza in quanto dal XIX al No, scusate, in quanto dal IX al XVI secolo ha avuto un ruolo importante nel pensiero occidentale. Già nel secolo VI era stato riconosciuto un'autorità nella Chiesa e una delle grandi figure guida a cui si volgeva lo sguardo durante i dibattiti spirituali decisivi per la dottrina della fede. Nella letteratura degli ultimi decenni a lui dedicata, ripetutamente viene affermato che la sua autorevolezza è dovuta anzitutto al nome. Finora l'ho chiamato Areopagita, ma l'ho fatto per togliermi dall'imbarazzo. Dice Edith, i suoi scritti sono apparsi alla fine del V secolo e da quell'epoca, e non prima che ne abbiamo notizie, con il nome di Dionysius. Infatti, l'autore stesso non si è mai chiamato Areopagita. Vari sono i motivi per cui gli è stato attribuito questo nome e perché ritiene suo maestro l'apostolo Paolo e ha dedicato le sue opere a Timoteo, confratello nel sacerdozio. E perché in alcuni passi dice di aver assistito, quindi come primo testimone oculare, ad avvenimenti che fin dai primi tempi sono stati messi in relazione alla morte di Cristo e della Madre di Dio, quali l'eclissi del sole, e infine perché i destinatari delle sue lettere sono persone i cui nomi risalgono ai tempi apostolici. Per tutti questi motivi si è giunti alla conclusione che non si trattasse di nessun altro Dionigi che dell'Areopagita, dalla cui conversione parlano gli Atti degli Apostoli al capitolo 17, quello che appunto dicevamo anche noi all'inizio. I dubbi iniziali circa tale origine sono stati fatti lentamente tacere e sono riemersi nel periodo dell'Umanesimo. Fortunatamente, le approfondite indagini compiute negli ultimi decenni nell'ambiente spirituale creato dal caratteristico corpus dionisiano hanno portato alla conclusione, quasi universalmente accettata, che tali scritti non possono risalire ai tempi apostolici. Oggi, la maggior parte degli studiosi competenti ritiene che siano stati stesi verso la fine del V secolo. Da allora si è soliti chiamare l'autore Pseudo Dionigi Areopagita. Le virgolette di cui mi sono servita, cioè Pseudo Dionigi Areopagita, evidenziano che il discepolo di Paolo all'Areopago non mi sembra essere l'autore del corpus dionisiano. Quindi, se d'ora in poi dico semplicemente Dionigi o l'Areopagita, penso di non aver più da temere malintesi. Non voglio far congetture circa la persona che si manifesta o si nasconde dietro questo appellativo e, fino a quando non si giungerà all'identificazione dell'autore, non si potrà nemmeno stabilire con certezza per quale motivo abbia assunto il nome di Areopagita. Dopo l'eliminazione dell'equivoco, i delusi, indignati e irritati per l'inganno, hanno invitato a liberarsi il più presto possibile e in maniera radicale del suo influsso. D'altra parte, chi si avvicina senza pregiudizi a questo sconosciuto sentirà subito di essere attratto da uno spirito superiore. Gli stessi critici malevoli, appena viene concessa loro la parola, ne fanno propaganda contro la propria volontà. E sempre di fronte alle accuse di pseudo-epigrafia, si cita La risposta di Giovanni Scitopoli, un autore del VI secolo, il quale così diceva: chi attribuisce queste opere a uno scrittore di epoca posteriore dovrebbe ritenerlo un uomo del tutto spregevole, perché ha affermato di sé, mentendo, cose simili. Segue la lista dei passi che indicano che l'autore è contemporaneo degli apostoli e in relazione con loro. Ciò sarebbe già disgustioso e riprovevole in un uomo comune, tanto più quindi in un uomo così straordinario per carattere e sapere. Non può essere discussa qui l'eventualità che gli scritti possano essere di un'epoca posteriore, senza per questo gettare una pietra sull'autore. Così Giovanni Scitopoli, che appunto lo denigra, ma nello stesso tempo lo definisce straordinario per carattere e per sapere. Riprende Edith: come fatto indiscutibile abbiamo davanti a noi il Corpus Dionisiano, 4 trattati maggiori, 10 lettere, solo l'Occidente possiede 23 manoscritti greci e 32 latini. L'immissione del Corpus nella vita spirituale del Medioevo e il suo influsso appaiono in una luce chiarissima. Anche se la leggenda dice che l'Areopagita è stato il primo vescovo di Parigi ed è sepolto a Saint-Denis, è storicamente accertato che da questa abbazia è partita la marcia trionfale dei suoi scritti nell'Occidente latino. Non è nostra intenzione qui seguire l'influsso di queste opere lungo i secoli. Piuttosto desideriamo venga ricavato da quell'eccezionale pensiero un frammento che evidenzi qualcosa del suo reale significato. Lo faremo da un punto di vista non meno importante per il filosofo che per il teologo. Ecco, per oggi mi fermo qui, perché qui finisce proprio il primo paragrafo di Edith. Mi permetto di annotare, proprio soltanto in relazione a Edith, non allo pseudo Dionigi, come di nuovo Edith testimonia di essere in un continuo cammino di ricerca e di approfondimento della propria esperienza di fede, e come l'aver abbracciato la confessione cattolica dopo appunto aver scelto di appartenere al cristianesimo, alla fede cristiana, non ha segnato la conclusione di un percorso di ricerca, ma questo percorso è continuato. Abbiamo sempre detto che Edith non si è mai convertita d'improvviso. La conversione è arrivata dopo 6 anni di ricerca e di approfondimento anche teologico, ed è proseguita fino alla fine, anche all'interno del Carmelo. E questo deve essere uno spunto e un richiamo molto importante per noi, perché la conoscenza di Dio non è mai esaurita, e come dedichiamo tantissime risorse giustamente per la nostra formazione professionale, non meno per tempo e per intensità siamo chiamati a dedicarne alla vita spirituale e alla ricerca e alla conoscenza di Dio, che passa anche per la conoscenza teologica e per, da una parte, e per l'esperienza personale contemplativa dall'altra. Ecco, il tempo è terminato, ci diamo appuntamento al prossimo mese di novembre. Come sempre ricordo che per chi desidera riascoltare questa conversazione è poi scaricabile dal sito www.edistein.name nella sezione dedicata. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.